Buongiorno, buona domenica, grazie per essere qui. Alle 10 di mattina di domenica è sempre un impegno e apprezziamo. Alle 11 e mezza di mattina, è vero, io sono con altro fuso orario, qui sempre prestissimo, ma a quest'ora è sempre apprezzabile che veniate qua ad ascoltarci. E quindi io do inizio. Innanzitutto vi do il benvenuto a questo incontro di Biennale Tecnologia e passo subito a introdurre il tema. Staremo insieme per un'oretta, quindi non prenderemo molto del vostro tempo e spero, se questo ci permetterà, spero di avere qualche domanda alla fine, se a voi interessa farle. Quindi, come avrete già letto, il tema del nostro incontro è decisamente ampio, perché l'abbiamo chiamato pratiche artistiche tra scienza e tecnologia, e come è chiaro impatta su un binomio che è sempre stato ampiamente dibattuto, quello fra arte e scienza. È un binomio che nel corso dei decenni, naturalmente si potrebbe pensare che questo binomio è molto più antico degli ultimi decenni, come potete immaginare, ma certamente nel corso dei decenni ha sollecitato molto sia la teoria sia la pratica. Ed è proprio su questo crinale, cioè del rapporto fra teoria e pratica, che proviamo a iniziare a discutere. E chiedo quindi a Pierluigi Capucci di introdurci a questa relazione, e chi meglio di lui? Probabilmente lo conoscerete, perché non posso dire che è il primo, perché non ho i dati per farlo, ma certamente in Italia è stato uno dei primi che si è occupato di questo binomio con una vasta serie di attività. Ricordo la sua rivista Noema, che ha pubblicato moltissimo su questo. Pierluigi insegna all'Accademia di Belle Arti di Urbino e di Reggio Calabria, è docente anche in altre istituzioni, e negli anni ha elaborato uno sguardo che secondo me è tra i più completi e complessi sull'argomento, e pertanto lascio a te la parola.
Si sente, sì. Allora, grazie di questa bellissima introduzione, Antonio, e oltre a ringraziare te per l'introduzione e per l'invito, ringrazio anche Vanessa e Tatiana per essere qui, insomma, perché in qualche modo mi hanno chiesto di introdurre questo incontro. Possiamo mandare le diapositive, grazie. Diciamo, il rapporto tra arte e scienza, come ha detto Antonio, è un rapporto che viene molto di lontano, quindi non staremo ad analizzarne le radici storiche. Quello che mi interessa di questa relazione è vedere come poi si sono costruiti dei ponti in epoca recente. Dal punto di vista umanistico, forse sono cose che conoscete già, ma c'è l'approccio, scusate, mi alzo in piedi così faccio anche un po' più di scena, insomma. Questi sono due approcci che conoscete, chi è dentro l'ambito della relazione tra arte e scienza li conosce molto bene. L'apporto di Marshall McLuhan, che dice: l'artista è l'uomo che in qualunque campo, scientifico e umanistico, quindi non fa distinzione tra questi due settori, scientifico e umanistico, afferra le implicazioni del proprio tempo, è la persona della consapevolezza integrale, cioè in altri termini vede la figura dell'artista come dal punto di vista nella sua funzione sociale all'interno della società, come colei che capisce per primo quello che è l'impatto delle tecnologie e delle discipline scientifiche, non si fa incantare ed è in grado di rispondere anche criticamente. Sempre in campo umanistico, Roy Ascott è ancora, nonostante abbia superato l'ottantina di anni, molto attivo, soprattutto con il dottorato di ricerca internazionale che porto avanti, di cui ho avuto l'onore, insomma, per 4 anni di essere il direttore degli studi del nodo italiano, che durante una conferenza ha detto: non bisogna chiedersi quello che la scienza può fare per l'arte, che è qualcosa di abbastanza, insomma, una posizione abbastanza ovvia, ma quello che l'arte può fare per la scienza. Questo per quanto riguarda la dimensione umanistica. Dal punto di vista scientifico, da qualche anno ci sono, soprattutto in ambito anglosassone, ci sono degli approcci che sono appunto hard, discipline come la matematica, la fisica, l'ingegneria, eccetera, che hanno inserito all'interno dei loro curricula anche l'arte. E quindi l'approccio iniziale, che appunto il cui acronimo è STEM, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics, diventa STEAM, a cui viene aggiunta appunto la dimensione dell'arte. Qui ci sono alcune pubblicazioni, tra i primi che si sono occupati di questo rapporto c'è Wilson con questo testo. Lui parla di consilience, cioè concordanza, anche nel nostro paese, anche in Italia, a partire dal 2015 questa dimensione è stata presa in carico dal governo italiano. Nel nostro piccolo abbiamo supportato una ricerca che ha fatto una giovane studiosa pugliese di Lecce, che si chiama Giada Totaro, che con questo progetto ha vinto un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Pari Opportunità, e oltre appunto a questo workshop ha anche realizzato questa pubblicazione. Non come noi, ma abbiamo supportato sia la parte, diciamo così, didattica con il nostro learning system, che abbiamo attivo dal 2002, quindi siamo che abbiamo offerto quando non molte università e accademie non ce l'avevano gratuitamente a diversi corsi, circa 120 dal 2002, e anche naturalmente la pubblicazione di questo ebook bilingue. Uno dei concetti fondamentali alla base del rapporto arte e scienza è quello di transdisciplinarietà. Il concetto di transdisciplinarietà è un concetto che è stato recuperato, utilizzato di recente, perché molto spesso lo si confonde o si usano termini analoghi come multidisciplinarietà o interdisciplinarietà. Questo concetto è stato formalizzato, quindi questo rapporto tra discipline è stato formalizzato in ambito scientifico, cioè in ambito didattico. Tra i primi a parlare di transdisciplinarietà c'è Jean Piaget, no? Che dal 1970 comincia a vedere, insomma, questo rapporto tra discipline, ma dal punto di vista, diciamo così, più formale è stato introdotto da questa ricerca di Choi e Peck, che in alto vedete in alto a sinistra il grafico, e che poi è stato reinterpretato da Alberto De Toni. Alberto De Toni è stato rettore dell'Università di Udine ed è uno dei massimi esperti di complessità nel nostro paese, che lo ha, diciamo, tradotto in questa maniera. Quindi, mentre nella multidisciplinarietà le discipline rimangono se stesse, cioè collaborano rimanendo se stesse, nella interdisciplinarietà c'è una intersezione tra queste, quindi un territorio comune, mentre nella transdisciplinarietà queste discipline si fondono in qualche modo per dare origine a qualcosa di nuovo. E la metafora alimentare, che per me è bellissima, che il professor De Toni ha così mostrato, è l'insalata. Nell'insalata ogni ingrediente rimane a sé. Nella fonduta c'è un'intersezione, cioè per alcuni ingredienti in qualche modo assorbono altri ingredienti, mentre nella torta tutto finisce in qualcosa che è assolutamente nuovo. In ambito internazionale ci sono moltissime esperienze sul rapporto tra scienza e arte. Io qui ne ho proposte qualcuna. Il progetto STARS, di cui qui abbiamo la fortuna di avere la vincitrice Vanessa del premio STARS 2021. Io ho fatto parte della giuria del premio 2022, di cui magari vi parlo successivamente. Qui ce ne sono altri alcuni altri progetti che in qualche modo mi hanno visto coinvolto: l'Artist Residence al CERN a Ginevra, il programma Shy Art del centro di ricerca di Ispra, e per al di fuori dell'Europa la rivista Leonardo, che penso che conosciamo tutti, di cui nel 2018 si è festeggiato il cinquantenario, sulle relazioni tra arte e scienza, e anche il programma Arshai Salon canadese, curato da Roberta Buiani, italiana ma che dal 2020 insegna in Canada, che ha un rapporto con il Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, che è quell'istituto che annualmente conferisce la Fields Medal per la matematica, che è di fatto il Nobel per i matematici. Ecco, per quanto riguarda il programma Scienza e Arte, Science Art Society della Commissione Europea, di cui sono consulente dal 2018, è interessante parlarne perché in Europa ci sono alcuni centri di ricerca, 5-6 centri di ricerca che sono finanziati dalla Commissione Europea e che al loro interno hanno qualche centinaio di scienziati. Perché esistono questi centri di ricerca? Quando la Commissione Europea deve emettere delle leggi o delle normative, sono dei politici, quindi non sono degli esperti, non sono degli scienziati, e non possono ovviamente appoggiarsi al parere delle aziende private, perché le aziende private ovviamente, come dovete capire, hanno degli interessi. Dunque, conseguentemente, ci sono questi centri di ricerca che fanno ricerca su argomenti molto molto vari, dal cambiamento climatico, l'inquinamento, ai terremoti, all'alimentazione, eccetera, che producono ricerca per appunto in funzione delle leggi, della legislazione della Commissione. Il secondo centro più grande è a Ispra, si trova in Italia, a Ispra, sul Lago Maggiore, e all'interno di questo centro di ricerca è nato nel 2016-2017, si chiamano Joint Research Center, è nato il programma Scienza e Arte, Shy Art. E questo programma ogni 2 anni emette un bando internazionale che per degli artisti. Questi artisti presentano dei progetti, c'è una summer school estiva in cui questi progetti si confrontano con gli scienziati, c'è una selezione che viene fatta da parte della Commissione Europea e i progetti che restano vengono poi prodotti, quindi finanziati, realizzati e mostrati all'interno di alcuni dei centri più importanti, che appunto in ambito europeo. L'ultimo bando è quello di Naturarchy, che vedete in basso a sinistra. Naturarchy, naturarchia sarebbe, no? Quindi è ovviamente centrato sulla dimensione ecologica, insomma sul rapporto con la natura, eccetera, eccetera. Hanno risposto, mi dicevano, circa 200 artisti da tutto il mondo, ne sono stati selezionati 20. Questi 20 artisti sono stati messi in contatto con degli scienziati per sviluppare questi progetti, che poi appunto tra 2 anni verranno mostrati. Tra i progetti che noi abbiamo fatto come Noema con il centro di ricerca Shy Art c'è questo, che è una pubblicazione che raccoglie circa 45 autori. Di questa pubblicazione, oltre a un mio testo, c'è anche io ho fatto parte dei reviewers, e ecco, la ritengo importante perché Su questo tema dell'intelligenza artificiale, la Commissione europea, che ovviamente dovrà emettere tutta una serie di leggi di finanziamenti, a livello mondiale ci sono nazioni come la Cina, gli Stati Uniti, in Europa, la Francia, che investono moltissimo su questo, prima di fare questi investimenti ha voluto ascoltare anche il parere delle humanities. E questo a me sembra una cosa estremamente interessante, perché l'intelligenza artificiale impatta ovviamente nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita, lo sta già facendo, quindi non ascoltiamo soltanto il parere degli scienziati e dei tecnologi, ma anche degli umanisti. 3 minuti. Allora, con 3 minuti, questo lo saltiamo. Saltiamo anche questo, vi presento l'ultimo lavoro. Avevo preparato 3 esempi. Questo è un lavoro di un artista australiano, che si chiama Guyben Airy, che in qualche modo produce una sorta di cervello estraneo. Come fa? E naturalmente questo è un lavoro di ricerca, dipende dal lavoro di ricerca realizzato insieme a appunto tecnologi, ingegneri, ma anche biologi. Attraverso una biopsia, qui si vede meglio lo schema che ho realizzato per mostrarlo, una biopsia, qui ha prelevato alcune cellule della sua pelle, attraverso delle tecnologie iPS le ha fatte diventare cellule staminali, quindi cellule pluripotenti, come si dice. Da queste cellule pluripotenti le ha fatte evolvere all'interno come cellule neurali, quindi come neuroni, e ha poi messo questi neuroni all'interno di queste colture che li hanno alimentati, circa 100.000 neuroni, che è una quantità ridicola rispetto al numero di neuroni che sono all'interno del nostro cervello, ma poi con una sorta di interfaccia cerebrale ha fatto in modo che questi neuroni, questa specie di cervello esterno, sia in grado di rispondere a degli stimoli. E questi stimoli sono dei musicisti. Lui dice: io ho sempre sognato di diventare una rock star, ma non ci sono mai riuscito. E con questa sorta di cervello esterno, la musica prodotta da questi musicisti finisce come stimolazioni in queste cellule cerebrali che rispondono. E rispondono attivando dei sintetizzatori analogici. Perché analogici? Perché secondo Guyben Airy il funzionamento del cervello è sostanzialmente analogico, e a cui sono collegati degli speaker in uno spazio ampio, in maniera che camminando all'interno di questo spazio, un po' come se noi camminassimo all'interno delle pareti di questo cervello esterno. Qual è il potenziale delle opere d'arte che utilizzano tecnologie biologiche e robotiche per interrogarsi sulla comprensione della vita, sul significato della materialità del corpo umano? E queste sono domande, questa è una, a cui questa relazione tra appunto scienza e arte cerca di rispondere. Grazie.
Prova? Sì.
Grazie Pierluigi. L'introduzione, come avete notato, il suo schema apre questioni molto complesse e articolate, perché infatti tu hai coperto sia quanto la politica, l'industria, gli investimenti contemporanei stanno intervenendo su questo binomio sempre di più, e quindi c'è bisogno di un mondo della ricerca, della produzione, della cultura capace di intercettare, ma anche guidare quelle fonti di finanziamento. Questo crea fra l'altro una competizione interna, per esempio ai paesi europei, dove magari qualche paese è un po' più pronto a rispondere o a guidare questi interventi, e ne godrà dei frutti. Speriamo che l'Italia, anche grazie al tuo lavoro, devo dire che sei veramente molto ferrato su questo, non si è lasciata indietro. Ma nell'ultima parte del suo intervento, che ho dovuto chiedere di stringere, è sempre spiacevole farlo, Ma nell'ultima parte ci hai portato verso il lavoro degli artisti. In che modo quindi la riflessione arte e scienza, che come abbiamo visto interseca questioni culturali e politiche, diventa un elemento, un linguaggio o un tema da dibattere all'interno della pratica artistica? E questo mi dà la possibilità di dare la parola a Vanessa Vozzo. Confesso che ho difficoltà a riassumere il lavoro e l'attività di Vanessa. Uno, perché la conosco, l'apprezzo, la seguo da 10 anni, quindi conosco troppo quello che ha fatto per sintetizzarlo. Vanessa, non ti dispiace se io dico che tu sei un artista che lavora con l'ecotecnologia e ultimamente si è dedicata anche al lavoro con VR, ma sta sviluppando naturalmente negli anni, ha cominciato anche a fare attività didattica su questo e ha lavorato all'Accademia di Belle Arti, al Politecnico a Milano. Il suo lavoro ha sempre coniato l'indagine sui linguaggi con il senso, lo ricordo fin dall'inizio, l'importanza di dare senso a questi linguaggi, e su questo ti lascio la parola.
Grazie Antonio, e vi chiedo solo se potete mettere le slide, quindi niente, mi ero preparata un'autopresentazione che taglio a questo punto. E accenno solo al fatto che io sono qua, sono anche docente appunto a contratto in varie università, ma sono qua soprattutto come media artist, chiamata in causa perché ho vinto il premio Stars for Social Good nel 2021, l'anno scorso, sono stata premiata proprio qua alle OGR, infatti è molto emozionante ritornare qua. E io mi occupo, giusto per approfondire un attimo, perché ho vinto il premio Stars, perché da un po' di anni mi occupo di arte e scienza e faccio sperimentazione e ricerca in questo campo e metto insieme arte e scienza con nuove forme di documentario, quindi di narrative che hanno a che fare in qualche modo con il reale, quindi queste tre cose mi permettono di, insieme alle nuove tecnologie, all'utilizzo di vari media, dalla realtà virtuale, XR, interactive media, eccetera, mi permettono appunto di espandermi, forse certe volte anche troppo, perché non si riesce a darmi una definizione. Aspettate che... con questo... E qui in realtà in questo contesto vorrei semplicemente approfondire questo lavoro che ha vinto il premio Stars, quindi andare un po' più in verticale per far capire uno dei possibili processi creativi nel campo dell'arte e scienza. E quindi comincio da questo lavoro che si intitola Photosynthetic Me e vi mostro questo breve video promo. Era il vecchio promo.
Si illumina è il gene PSBO che abbiamo estratto dalle alghe e che adesso andiamo a ritagliare con un bisturi.
Questo lavoro in realtà, accenno a questo breve fatto, nasce da una mia esigenza personale, da una mia urgenza, perché qualche anno fa ho scoperto di essere positiva a una mutazione genetica abbastanza seria. E questo ha fatto scaturire in me alcune domande, nel senso, adesso tralasciando tutta la questione mia personale genetica, dico questa cosa più che altro per far capire la necessità, l'urgenza, no, anche che sta dietro a questo lavoro, che poi incrocia la scienza, che poi diventa universale, ma che comunque parte da una mia necessità interiore, no? Molto semplicemente. E quindi ho iniziato a pormi delle domande, e le domande erano queste. E se tornassi indietro nel tempo e potessi modificare il mio patrimonio genetico e soprattutto quello di mia figlia, cosa farei? Cosa farei se potessi diventare qualcosa di migliore, di puro e perfetto? È corretto alterare un percorso evolutivo per cercare di autoperfezionarsi, di non ricorrere più a interventi chirurgici, farmaci, compensazioni mediche? Quali sono i limiti e chi li decide? Questa domanda è cruciale alla fine di tutto questo. E quindi ho iniziato a fare una piccola ricerca mia personale in questo campo, nata appunto da questa esigenza. E ho incontrato questo strano animale marino, una lumaca marina che può attivare la fotosintesi mangiando una sola volta nella sua vita. E quindi mi sono soffermata su questo. Stupenda, bellissima. E mi ha molto incuriosito, vedo dai volti anche un po' tutti quanti, mi ha molto incuriosito e ho cercato di andare un po' più a fondo. Perché? Per come? E ho capito, c'erano strane parole tipo trasferimento genetico orizzontale. No? Quindi alla fine questa lumaca ruba i geni da un'alga, un gene in particolare che si chiama PSBO, e in un percorso evolutivo è in grado di effettuare la fotosintesi. Quindi diciamo che usa questo gene per il suo bene, lo ruba e per il suo bene va avanti e è autosufficiente per tutta la sua vita, mangiando una sola volta. Questa cosa mi ha molto colpito, ma gli articoli che leggevo li capivo abbastanza poco. In questi articoli c'erano termini tipo CRISPR-Cas9 e dicevo, ma che cos'è questa CRISPR? Una tecnica di editing genomico. E qui ho iniziato ad avere alcune difficoltà, perché molto, molto difficile da capire, no? Tutta la terminologia scientifica, se sei un artista, se vieni dal mondo dell'arte, e soprattutto nel campo delle biotecnologie, no? Poi vedevo cose tipo queste. Di Odin, un gruppo che vende kit di editing genomico basato su questa nuova tecnica, la CRISPR-Cas9. Un gruppo abbastanza folle, molto conosciuto di biohacker negli Stati Uniti, e anche loro non riuscivo a capire, ma com'è possibile vendere un kit dove tu in 2 giorni impari a editare il genoma attraverso questa nuova tecnica, una tecnica molto più democratica delle OGM precedenti, molto più all'avanguardia e quindi molto più semplice, accessibile rispetto alle tecniche precedenti. E anche questo mi era abbastanza oscuro. Pertanto ho deciso di aprirmi molto di più a quella che era la vera scienza e ho contattato questo amico, un biotecnologo molto aperto, molto in gamba, anche un po' artista, divulgatore. Abbiamo iniziato a parlare dell'Elysia, di tutte queste mie, della mia problematica, e abbiamo deciso di lavorare insieme a questi altri 2 personaggi, un fotografo, Andrea Macchia, il biotecnologo si chiama Enzo Guarnieri, Andrea Macchia e Alessia Gervasone, e insieme abbiamo creato questo lavoro, Photosynthetic Me, che alla fine ha poco a che fare forse con la mia primaria urgenza, ma racconta la possibilità, l'incredibile possibilità umana di potersi automodificare, di poter automodificare i propri geni per for good, diciamo, no? Per rendersi fotosintetici. Quindi ho immaginato un atto democratico di massa che potesse far diventare me e tutti gli altri fotosintetici attraverso una modificazione genetica che sulla carta è possibile. E quindi abbiamo creato questa crema, una crema, e qui passiamo uno step superiore, perché oltre a Enzo abbiamo coinvolto il Centro di Biotecnologie Molecolari di Torino, e la discussione è passata veramente a un livello superiore: etica, bioetica, il senso della vita, che cosa vuol dire la perfezione? La perfezione dovuta a una modificazione, e chi decide questa perfezione, no? Quindi tutti i discorsi si sono spostati sulla vita e su un livello più alto di bioetica, quindi con loro. E con loro abbiamo deciso di realizzare una parte dell'installazione, che poi diventa Photosynthetic Me, che è un piccolo documentario dove realizziamo all'interno del laboratorio una crema speciale, una crema basata sulle qualità dell'Elysia clorotica, quindi basata sulla sua capacità di rubare i geni, ma noi utilizziamo provocatoriamente la CRISPR e speculativamente la CRISPR per immettere il gene del PSBO in questa crema e potenzialmente rendermi fotosintetica. Quindi in questo lavoro tutto un po' si mescola, un approccio scientifico, ma anche documentaristico, narrativo documentaristico legato al reale e a raccontare in maniera diversa il reale, in maniera molto più coinvolgente, partecipata, transmediale, appunto, e anche un po' in parte crossmediale, cioè in un racconto che si svolge su più media, ma anche che si ripete su più media. E vi faccio vedere solo brevemente più o meno come funziona. Se riesco qua. Ecco, questo è un po' il funzionamento dell'installazione, magari poi se ci sono delle domande sono ben lieta di rispondere. Ora ho presentato un'evoluzione, se vogliamo, di Photosynthetic Me Ars Electronica quest'anno. Photosynthetic Me era già stata presentata nel 2020 a Ars Electronica, è stata ripresentata in forma di workshop che si intitola Photosynthetic You quest'anno. E sto cercando di andare in una direzione molto particolare in cui il workshop diventa una forma d'arte e dove il workshop, ancor di più, oltre all'interattività, alla VR, eccetera, riesce a rendere lo spettatore più che mai attivo all'interno di una forma d'arte. In questo caso cercando di trasformarlo in un essere fotosintetico, cioè lo spettatore si autocostruisce un kit dove può, con il quale può allenarsi quotidianamente a diventare fotosintetico. Quindi questo è un po' la cosa. Quindi in questo caso ho lavorato con una fisiologa delle piante che studia il DNA delle piante, una PhD Irma Milanese che lavora a Trento insieme al musicista Max Viale e a uno dei miei studenti che mi ha fatto da assistente, Enrico Turletti, che non c'è ma penso abbia una ragione. E termino, scusate, è partita la slide prima, termino dicendo che ovviamente questo non è uno, è solo uno, ho voluto andare in verticale con uno dei progetti, ma da un po' di anni ho messo in campo invece un progetto che si basa più sulle scienze cognitive, quindi l'arte e scienza, ma più legata a sociologia e scienze cognitive, anche con Tatiana, abbiamo avuto anche lunghe conversazioni su questo, infatti poi lascio la parola direttamente a lei, un progetto che è nato anch'esso da un lavoro ad Ars Electronica con un gruppo di ricercatori e studenti e che si intitolava We Are in Wonderland e che ha avuto inizio da una macchinina, cioè una telecamera 360 piazzata su una piccola macchinina che viaggiava in una città modellino labirintica e l'utente attraverso il visore per realtà virtuale poteva autopilotare questa macchinina e vedere dal punto di vista immersivo di questa piccola camera piazzata sulla macchinina. Ma e allora la distorsione, distorcendo completamente lo spazio e il tempo, perché tutto avveniva in live streaming 360 in tempo reale. Quando l'utente usciva dal labirinto, se riusciva ad uscire, vedeva se stesso e la distorsione spazio-temporale era enorme, grande, molto potente vedere se stessi, no? E da qui è partito anche tutto poi il discorso che vi racconterà Tatiana invece sull'XR e officine sintetiche. Grazie mille e passo la parola a Tatiana.
Grazie Vanessa. Va bene. Hai anche fatto parte del mio lavoro, quindi sarò brevissimo nel passare la parola a Tatiana. Volevo però puntualizzare, perché questa è una questione che secondo me interessa, la parte che stiamo aprendo, perché nel tuo discorso, a parte il lavoro far verificare in che modo appunto arte e scienza si uniscono, però era ben chiaro anche che in questi prospettive, come succede oramai da tanto tempo, il rapporto tra la differenza fra processo e opera, ciò che presenti e ciò che fai collassa sempre di più, o meglio viene proprio posta in discussione, cioè qual è l'esperienza che propongo, se propongo un'esperienza o è un processo è un processo quello che metto in atto. Mi permetto di dire che credo che le cose che ho visto di Vanessa riescono a trovare sempre un bilanciamento molto utile appunto fra l'espressione di un processo che porta di riflessione e di ricerca e anche l'esperienza che viene consegnata a chi quel processo lo condivide. Ma questo secondo me interviene, questo collassare tra processo e opera, che è un discorso anche abbastanza non certo di questi di questo decennio, però interviene su un altro punto, interviene nella prospettiva della formazione. Se è vero che bisogna intervenire su dei processi decisionali e anche di ricezione di finanziamento, se è vero che c'è una nuova una pratica artistica che deve essere decodificata, la formazione gioca un ruolo naturalmente fondamentale, ed è su questo che naturalmente chiamo a dirci la sua Tatiana Mazzali, che è docente oramai da tanti anni al Politecnico, proviene ed è incardinata all'interno di un settore che è quello della sociologia della comunicazione, ma è riuscita sempre a muoversi in modo veramente, in questo caso, interdisciplinare tra ambiti differenti, e ha un'esperienza diretta che in parte condividiamo nella formazione in questo ambito. E quindi ti lascio la parola.
Grazie Antonio, chiedo gentilmente alla regia di mandare anche le mie slide, così mi appoggio anch'io a qualche immagine. Grazie mille. Sì, in realtà dovete sapere che qua siamo un gruppo di carbonari, cioè Antonio, io e Vanessa, io parlo, ma insomma, parlo di una roba che condividiamo da tempo immemore, e vi parlo di un progetto, Officine Sintetiche. Ma prima di parlarvene volevo riprendere un filo che tiene assieme le parole di Pierluigi e di Vanessa, e lo porto a casa mia, quindi dentro l'università, perché loro non l'hanno esplicitato, io lo esplicito e lo prendo e lo porto a casa mia. Nella relazione tra arte e scienza, che poi adesso io declinerò anche un po' di più nel rapporto tra arte e tecnologia e innovazione tecnologica, giusto perché siamo le OGR, giusto perché lavoro al Politecnico di Torino, ma insomma non solo per quello, è chiaro che c'è un'idea di estensione, di vita estesa, un'estensione tra biologico e macchinico, tra naturale e artificiale, come abbiamo visto nel lavoro di Vanessa, un'estensione tra reale e virtuale, se vogliamo guardarlo più nel campo dei media, che poi è il campo di cui mi occupo un po' più io. Insomma, la contemporaneità ci spinge a ragionare, ma a vivere esperienze di vita estesa. Se è così, per prepararsi, anche l'università deve essere un'università estesa. Quindi porto a casa mia questo concetto di estensione e vi racconto come questa visione di estensione ha dato origine a un'idea di formazione particolare che si chiama Officine Sintetiche. Che cos'è Officine Sintetiche? Officine Sintetiche è una piattaforma per la creatività digitale che sviluppa progetti, contenuti, opere di new media art. Adesso forse non lo chiameremmo più new media, poi dobbiamo forse ripensarle, ma in ogni caso è una piattaforma, e la parola piattaforma è scelta oculatamente, che nasce dalle università di questa città, perché nasce da Antonio e quindi dall'Università di Torino, da Tatiana e quindi dal Politecnico di Torino, ma non bastavamo mica, perché questa storia qua non la si affronta stando comodamente seduti a casa propria, e quindi ci aggiungiamo Vanessa. I tre carbonari poi negli anni sviluppano una rete di attori, persone, esperti, estremamente composita. La ricchezza di Officine Sintetiche è la sua rete conoscitiva. E che cosa facciamo dentro Officine Sintetiche? Sviluppiamo progetti creativi partendo da un'idea molto precisa, che è quella di formazione. Allora, oggi l'università ha un compito, ce lo ha da sempre, quello di sviluppare competenze. Ma se dobbiamo sviluppare competenze che rispondano alla complessità del contemporaneo, e abbiamo quest'idea che l'arte abbia un ruolo fondamentale, l'università deve mettersi molto in ascolto. Quindi Officine Sintetiche è una piattaforma di dialogo tra attori diversi, dove noi negli anni abbiamo sempre messo assieme studenti, ricercatori, sperimentatori e artisti, e anche dei partner che poi hanno dato hanno dato occasione ai nostri progetti nati all'interno di workshop, di percorsi formativi, eccetera, di confrontarsi con il pubblico. Quindi i cardini di questo progetto formativo, produttivo e di indagine del rapporto tra arte e tecnologia, perché Officine Sintetiche si occupa da sempre di questo, sono tre. Uno, il primo concetto cardine è che l'arte sia un mezzo, una modalità e un ambiente necessario per rendere l'innovazione un motore di sviluppo individuale e sociale, quindi che sia parte della questione, che abbia un ruolo di responsabilità molto grande. Il secondo concetto cardine di Officine Sintetiche è, porta pazienza per Luigi, ma è l'interdisciplinarietà, nel senso che la transdisciplinarietà non posso dire io se l'abbiamo raggiunta, ma certamente quello che siamo riusciti negli anni a fare è fare dei processi interdisciplinari. Alla complessità, l'hai già detto tu Pierluigi, non si risponde con le monodiscipline, si risponde con la capacità di mettere in dialogo competenze estremamente anche specifiche, e lasciatemi dire, la parola interdisciplinarietà è una cosa che a casa nostra, mia di Antonio, è molto difficile da praticare. Le università, soprattutto italiane, fanno molta fatica. Fanno molto meno fatica gli artisti, fanno molto meno fatica i paesi europei, dove c'è un'apertura tra il rapporto tra discipline diverso che nel nostro paese. Perché è così faticoso da noi? Faccio un po' l'avvocato del diavolo, scusate. Perché c'è un sistema che non aiuta l'interdisciplinarietà nel nostro paese, ed è il sistema che seleziona noi, me e Antonio, che seleziona i ricercatori che insegnano nelle università. Perché questo sistema dice in Italia che io devo essere sociologa della cultura e quindi non mi devo occupare di arte. Che dice ad Antonio che deve essere esperto di storia del teatro ottocentesco e quindi mica si può occupare di digitale, ma fosse mai, no? Lo dico in modo provocatorio, però è importante dirselo, perché come ha detto Pierluigi e come ha ribadito Antonio, la costruzione dei ponti di dialogo è mica è solo una cosa in cui bisogna credere. Dal credere bisogna passare dei fatti, per passare dei fatti c'è bisogno di politiche, c'è bisogno di istituzioni che li supportano, e poi ci deve essere la domanda e l'offerta, ho detto proprio in termini un po' di mercato. Tutte queste parti devono esserci. Insomma, per dirvi che i carbonari che siamo stati effettivamente all'inizio è stata dura, però adesso, siccome il mondo gira così, anche le università incominciano a farsi furbe. Ed effettivamente il progetto Officine Sintetiche è uscito, diciamo, dal suo ambito carbonaro e ha preso il volo. Il terzo principio cardine di questo progetto è il metodo. Per fare progetti interdisciplinari ci vuole un certo metodo. Il nostro è stato sempre quello di tenere assieme in un certo modo queste tre gambe di cui vi ho detto prima: la formazione, la sperimentazione e la ricerca, perché nell'ambito arte e scienza non è che stiamo parlando di prendere qualcosa di assodato e di applicarlo, ma stiamo parlando di costruire della ricerca. Bene, per costruire questa ricerca si formano le competenze e infine, molto umilmente, ci si confronta con dei pubblici, perché arte e scienza, arte e tecnologia è un'arte interattiva dove il pubblico non sta più seduto e quindi il pubblico è necessario. Ecco, queste tre gambe sono sempre state un po' alla base di tutti i progetti che abbiamo seguito negli anni. Che tipo di formazione però è adatta a sviluppare questo? È una formazione dove gli attori invertono i ruoli, non esiste più il docente e il discente, esistono dei collaboratori che umilmente costruiscono degli step forward nella conoscenza. Quindi io, Antonio, Vanessa, tutti quanti scendiamo dalla nostra cattedra, e altrettanto molto volentieri gli studenti che coinvolgiamo attraverso call, quindi sono tutte persone che scelgono di seguire i nostri progetti, prendono coraggio di dire la loro in modo più consistente rispetto a quella che un'aula classica di Ateneo di solito gli permette di fare. E questo switch avviene attraverso una pratica, di nuovo non sono dei principi astratti, avviene questo non solo perché lo scegliamo, ma perché facciamo delle cose dove si fa così e facendolo si impara tutti quanti, cosiddetto learning by doing, project based, insomma queste parole un po' inglesi che non mi piacciono tanto. Questi sono i tre principi cardine. Bene, come sono diventati storia nei progetti? Adesso vi racconto qualcosa del percorso storico per arrivare poi a una chiusura del cerchio, perché ho pochissimo, infatti lo sarò, andrò proprio molto veloce, però è importante perché il percorso arte e scienza ha avuto anche nel dibattito e nelle pratiche un'evoluzione di concetti, di tecnologie, e oggi siamo alla frontiera del biohacking, no? Che sembra la frontiera un po' più spinta, ma per arrivare lì ci sono dei concetti che noi abbiamo un po' studiato negli anni. Gli esordi, ad esempio, sono stati gli esordi delle performing arts. Una cosa che non ho detto è che in Officine Sintetiche tra i vari attori c'è sempre un artista o più artisti, ovviamente, che però non sono gli artisti che arrivano con il loro progetto e gli altri eseguono, no. Qua Marcelian Tournes-Roch, fondatore della Furia del Baus, ci ha accompagnato per un po' di anni. Questo era Ipermembrana, tra l'altro l'ho voluto mettere perché siamo alle OGR prima che le OGR fossero questo che voi vedete, prima erano questo, un ammasso di bellissime rovine industriali. Abbiamo continuato a lavorare con Marcelli, quindi con l'idea di teatro tecnologico, dove c'era ancora la dimensione del palcoscenico, dove c'era ancora un'idea di drammaturgia, ma era una drammaturgia totalmente scomposta, perché era una drammaturgia interattiva, multimediale. Qua è Cotrone, dove c'è questa interfaccia fisica che coinvolgeva il pubblico in un immaginario grottesco che è tipico di Marcelian Tournes-Roch. I primi anni sono stati gli anni di indagine del teatro e della danza, quindi eravamo ancora dentro un contenitore noto. Poi ci siamo spostati nell'ambito delle installazioni, quindi dalle performing arts all'arte contemporanea. È arrivato Eliza ID, un progetto nomadi, un progetto di installazione interattiva multimediale. Vedete sempre che le immagini sono importanti per noi, abbiamo sempre lavorato sui media con le immagini mediali, portandole dentro però a progetti di interattività con il pubblico e di costruzione, di co-costruzione di contenuti insieme al pubblico. Nomadi quindi ci ha spostato più nell'ambito dell'arte contemporanea, e poi salto proprio di un po' di anni, arriviamo alla terza parola chiave di questo percorso, che è la parola immersività. Cioè dall'interattività noi ci siamo più spostati in un'idea di realtà mista, a cui accennava anche Vanessa. Cioè siamo usciti dal palcoscenico, siamo andati nelle gallerie e poi non ci bastava più, perché arte, scienza, arte e tecnologia ormai ci tiene assieme nelle nostre vite, facendoci percorrere ambienti e realtà diverse, no? Dalla realtà alla virtualità, dalla naturalità all'artificialità. Con Apnea, curato da Vanessa, affrontiamo il tema dell'immersività in un progetto molto complesso che parte da, come dire, un fatto anche molto tragico, che è, succede che affonda l'ennesima nave di migranti a Lampedusa il 3 ottobre del 2013. Vanessa, insieme a studenti e politecnici dell'università, costruiscono questa installazione interattiva creando un video nei fondali marini di Lampedusa, un video immersivo che poi il pubblico può vedere in un percorso a step di immersione, che non è un'immersione documentaristica nei fatti del 3 ottobre, ma è una, come ha chiamato Vanessa, una mappa di sentimenti e paure del sentirsi sott'acqua. Questo è l'obiettivo di questa installazione, e lo fa attraverso le tecnologie immersive. Quindi ci sono dei visori che alla fine gli spettatori indossano. Questa indagine però del entrare dentro un mondo virtuale poi continua riportando fuori il pubblico e facendolo ragionare su appunto quest'idea di realtà estesa. E allora chiamiamo uno dei massimi esperti della realtà estesa in campo artistico mediale, che sono i Blast Theory e Matt Adams, che viene qua, ci accompagna per un po' di anni in progetti interessantissimi e fa, porta i nostri studenti dentro un terreno di indagine che è quello della realtà mista o della realtà estesa, che loro conoscono molto più di noi della nostra generazione perché loro la praticano. Voglio dire che questa estensione però non è pacifica, a volte è molto sofferta, malata persino, lo abbiamo anche scoperto con il lockdown, quanto obbligarci a, scusate, a vivere realtà parallele insieme, quelle della virtualità e della realtà, a volte ci porta degli scompensi individuali, sociali. Ad esempio, il progetto Missing Out, curato da Vanessa, indaga la paura del sentirsi esclusi da questi mondi virtuali, la FOMO, la Fear of Missing Out. In un progetto molto complesso, sia dal punto di vista tecnologico che della scrittura, che dell'esperienza del pubblico. Il pubblico viene portato in un percorso dove prima in un ambiente reale, poi in un'immagine 2D e infine in un'immagine virtuale in cui viene toccato da altri corpi. Insomma, quello che si indaga negli ultimi anni con Officine Sintetiche, con toni chiaroscuri, è questo tema della difficoltà anche, ma anche della possibilità di gestire una realtà estesa per le persone nella loro singolarità, ma anche nella loro socialità. Chiudo questo tema della realtà estesa e dell'essere qualcos'altro, è un tema che poi abbiamo ospitato i Bienard Or Lab in un bellissimo progetto. Questi sono i nostri studenti che hanno fatto un lavoro di scrittura e di esperienza per il pubblico molto interessante, di cui non vi riesco a parlare. Chiudo però dicendo, questo era appunto il penultimo progetto, siamo nati sul palcoscenico e torniamo sul palcoscenico nel 2022, grazie alla collaborazione col Balletto Teatro Torino, che si apre alle tecnologie della virtualità e decide di portare un'esperienza che tenga insieme i suoi danzatori e il pubblico della danza, immaginatevi quanto di più tradizionale possa esserci in un ambito così. In realtà non è vero, il Balletto Teatro Torino sperimenta da molti anni, ma decide di aprire un'esperienza di immersività e di virtualità per il pubblico e per i suoi danzatori, e quindi nasce il progetto Tiny Upper Case, in cui ovviamente c'è sempre lo zampino di Vanessa dentro, e torniamo a un palcoscenico, che però è un palcoscenico totalmente diverso, è un palcoscenico che è uscito dalle sue mura e che è entrato in quest'idea di estensione degli ambienti e delle esperienze. Chiudo qua.
Grazie Tatiana, grazie. Allora, ci siamo dati, abbiamo raggiunto l'ora di tempo che ci eravamo dati, quindi siamo nei tempi. Tatiana, devo dire che l'idea di estensione mi piace molto. Come avete capito, io qua faccio da moderatore, ma sono decisamente parte in causa, quindi quasi mi commuovo a vedere la storia dal 2007 adesso che abbiamo accumulato. Vorrei però subito vedere se ci sono questioni o domande che provengono da voi. Credo che abbiamo ancora qualche minuto di tempo, chiedo alla regia, quindi se ci sono domande, questioni.
Più una questione che una domanda, relativamente al ruolo del teatro in quanto insieme di linguaggi differenti. Lei parlava di un differente approccio del mettere in scena appunto un progetto che implicasse l'uso di nuove tecnologie multimediali. Ecco, rispetto a quello che è il mio punto di vista personale, ritengo che il teatro in sé come forma rappresentativa contenga di per sé una multimedialità. Parliamo appunto di discipline storicamente riconosciute e inquadrate attraverso caratteristiche, diciamo, specifiche come il media visivo della scenografia o quello coreutico della danza o quello musicale e ancora tanti altri. Quindi forse più una, non so, puntualizzazione in merito alla definizione lessicale che viene attribuita a queste nuove forme, queste lecite nuove forme di sperimentazione all'interno di un contesto come quello della scatola scenica, insomma. più che una domanda era, non so, una riflessione.
Grazie. Io,
secondo me deve risponderti Antonio.
Infatti stavo per inserirmi.
Perché il concetto di scena lo abita e lo pratica. Io abito quello dei media, ma le questioni sono analoghe a quelle che tu poni rispetto al concetto di scena. Quindi poi magari mi aggancio per dire una mia cosa.
Sì, la questione che lei pone ritorna spesso, fra l'altro anche nei corsi di teatro all'università dove insegno. Io la risolvo così: sì, è vero che lo spettacolo, la scatola scenica e la performance in generale dagli anni 60 in poi è sempre stata multimediale, nel senso USA è un mezzo misto. Beh, forse la svolta che c'è stata con la computazione, quindi con la tecnologia, è che la computazione permette una si basa sulla interoperabilità dei dati, cioè quindi dei contenuti, e questo produce all'interno della performance una direzione che è intermediale piuttosto che solo multimediale. Ma devo dire che da qua si apre la questione, io me la risolvo così a lezione, in modo che almeno abbiamo una via.
Sì, torniamo un po' all'idea di inter più che di multi, no? C'è un salto che diventa quantico quando questa storia qua non la vedi tanto nel concetto, ma la vedi ad esempio nella scrittura, di cui Vanessa è molto esperta, e le facciamo fare questo nella nostra università. Scrivere questa interoperabilità, questa interattività, è molto diverso da scrivere quando tu ti trovi solo a far dialogare delle cose, ma quando queste cose non sono solo dialoganti, ma sono interagenti, la scrittura diventa un'altra storia. E quindi gli attori che agiscono con la scrittura, attori non solo nel tuo senso letterale, ma attori, cioè ci sono anche le macchine che diventano attori, diventa un'altra storia, che non è ancora scritta, che si sta scrivendo. E gli studenti lo sanno bene, ci sono degli studenti qua.
Buongiorno, sono Massimiliano. Io aggiungerei pratiche artistiche tra scienza, tecnologia e benessere, perché le pratiche artistiche, io rappresento un'associazione di persone con una patologia importante, e quindi noi nelle pratiche artistiche e nella tecnologia troviamo benessere, quindi stiamo bene, e quindi ci dovrebbe essere molta più tecnologia e molta più arte che viaggiassero insieme per far sì che ci fosse una sanità diversa, una sanità che ascolti l'arte, che ascolti la tecnologia. Grazie.
Grazie.
Ma posso provare a rispondere? Lei ha sicuramente ragione. Tra l'altro faccio fatica a individuarla perché abbiamo questi fari che verissimo questo discorso. Io faccio parte, proprio qui a Torino c'è un gruppo direi più che scienziati, alcuni sono medici, altri lavorano nel campo, tra cui anche Vincenzo Guarnieri, che ha collaborato con Vanessa, che hanno costituito un gruppo sulla comunicazione della scienza. E il lavoro che è stato fatto ogni anno, insomma, facciamo un lavoro, io faccio parte di questo gruppo che si chiama FRAME, supportato dal San Paolo di Torino, sul rapporto medico-paziente. E quindi anche sul discorso del benessere, sulla comunicazione sulla comunicazione della scienza, che abbiamo visto questi anni è stata abbastanza difficile. E in particolare io sono in qualche modo un po' un pesce fuor d'acqua in mezzo a questi che sono ricercatori oppure medici oppure sono scienziati, perché mi occupo di arte. Ma mi hanno chiesto proprio questo, cioè come è possibile introdurre anche questa dimensione per far sì che appunto le tecnologie non siano soltanto qualcosa di freddo. Spesso noi usiamo nuove tecnologie, smettiamo di usarle perché le usiamo dagli anni 90, insomma, no? Ormai tutto è tecnologico, questo microfono, il computer, tutto è digitalizzato, ecco, proprio per fare in modo che siano più una dimensione, come si dice, umana. perché noi ovviamente abbiamo il corpo, ci esprimiamo con il corpo, soffriamo quando questa espressività viene meno, lo abbiamo fatto durante questi 2 anni di pandemia in cui è passata soltanto l'informazione visuale, visiva e acustica, no? Non lo stringersi la mano, il darsi la pacca sulla spalla, il leggere il dalla postura del corpo oppure dal volto quello che sta provando l'altra persona. Ecco, questo è un campo di ricerca secondo me fondamentale.
Ancora abbiamo ancora 5 minuti, mi fanno segno, quindi viene lui.
Domanda molto breve. Volevo chiedere, dal punto di vista di noi ingegneri, per esempio, ogni esperimento scientifico può, nel senso, io quando vedo opere d'arte che ispirano tecnologia, per me qualsiasi esperimento scientifico può essere quello esperimento che dà proprio, per me può essere arte, no? Però volevo vedere dal punto di vista di uno esperto cosa vorrei, cioè, che quale caratteristica divisiva possiamo definire, cioè possiamo come possiamo definire una cosa tecnologica, un esperimento tecnologico, un'arte, e quale caratteristica che lo distingue? Cioè, che cos'è che fa questa divisione? Che una cosa dal punto di vista degli esperti è arte, l'altro non è.
Sì, grazie, bello. Sì.
Allora, lei ha toccato un tema assolutamente gigantesco, nel senso che cioè, di fatto ci chiede che cos'è arte. Allora, io mi occupo del rapporto arte, scienza e tecnologia da tantissimi anni, quindi mi sono preparato tutta una serie di risposte, perché poi rispetto a quello che facevo vedere moltissimi me lo hanno chiesto. Allora, intanto è un tema da cui noi non usciamo. Perché? Perché arte è ciò che una società decide che sia arte, no? Quindi sostanzialmente la ruota di bicicletta di Duchamp, l'orinatoio di Duchamp, che è un orinatoio, diventa arte perché di fatto viene decontestualizzato, viene messo in una galleria d'arte. Quindi se la banana di Cattelan, l'orinatoio di Duchamp e la ruota di bicicletta vengono citati all'interno di riviste d'arte, inseriti all'interno di gallerie d'arte, mostrati all'interno dei musei d'arte, la cultura ha deciso che quella è arte. C'è un approccio che proviene dalle che si chiama neuroestetica, no? Quindi che diciamo in qualche modo cerca di inquadrare l'arte in base a delle strutture cerebrali, cioè Ramachandran è uno dei teorici di questa ricerca, cioè di fatto noi saremmo, diciamo, l'arte potrebbe essere determinata da queste strutture, quindi attraverso questa dimensione potrebbe determinare ciò che è arte e ciò che non lo è. Questa è una ricerca che per certi aspetti è affascinante, insomma, poi ha coinvolto anche dei ricercatori, per esempio quelli che hanno lavorato sui neuroni specchio, ma si dimentica di un elemento fondamentale, che è il ruolo sociale dell'arte. E quindi può succedere che ci siano delle opere che vanno perfettamente d'accordo con la neuroestetica, che però non vengono considerate, come arte, e reciprocamente delle forme artistiche, penso per esempio alla transavanguardia, a queste opere brutte, diciamolo come va, brutte, che invece vengono considerate arte, che non rientrano all'interno dei canoni. Quindi è un terreno molto scivoloso. Ecco.
Cioè, facendo giri nelle diverse mostre, cioè, che ho dei ricordi che ho. Cioè, adesso non posso, per esempio, faccio 2 esempi. Ho visto tipo in Artissima c'era un tronco che si è rotto all'improvviso perché è arrivato al livello di rottura, cioè, avevano implicato la forza per farlo rompere, e quello è un'opera d'arte. Poi magari io io ricordo altri esperimenti che magari per me possono anche simili a quello, però non riesco a distinguere cosa considera quello arte e l'altro no.
Io Posso...
E dovremo... Sì, no, dopo la risposta cosa, di Vanessa dovremo
la mia sensazione diciamo più pratica, no? Questa cosa di rompere è interessante, questa cosa che hai detto, perché la mia sensazione quando lavoro sia con scienziati che con ingegneri è proprio quella di rompere schemi. Allora, se devo dire una cosa, la mia sensazione è di finire in un campo, finire nel campo artistico, per quanto mi riguarda, però è una cosa molto personale, e rompere degli schemi. Quando inizio a lavorare con gli ingegneri c'è tantissima, come dire, come se chiusura, no? In cui tutto deve stare secondo un certo ordine. Quando crei disordine, caos, butti la bomba del disordine, questo genera delle rotture straordinarie che vanno a finire nel mondo della vita e dei sensi, sensoriale, e quella cosa lì per me è arte. Cioè finire da quell'altra, cioè rompere tutti gli schemi e finire in un mondo, nel mondo dei sensi, no? Poi estetica, appunto, poi è quello, no? Nel mondo più, un mondo più percettivo e meno di schemi, questo. Però, come diceva, cioè, ci sono miliardi di modalità interpretative.
Sì, io credo che la sua domanda apriva una questione che noi non possiamo chiudere in 5 minuti, ma in questa ora credo, io sono stato felice di avere... C'è una domanda ancora? Io non, guardo la regia. La... Ci concediamo ancora una breve domanda.
Rinuncio alla domanda a una brevissima riflessione. Mi è capitato, perché i casi della vita sono quelli, non avendo un'educazione artistica, fra l'altro, ma più scientifica che artistica, addirittura musicale, molti anni fa, mi è capitato, dicevo, di aver vissuto un po' in giro per, in alcuni paesi, diciamo così, di aver vissuto quelle che per me sono una serie di rotture. Cioè non c'è, nella mia esperienza personale, nel rapporto scienze, tecniche o tecnologie, arti, quindi di aver vissuto... chiamiamolo le conseguenze in un ambito, chiamiamolo interdisciplinare, perché no, di quella che è stata l'impatto sui linguaggi convenzionali creativi e di, come dire, di elaborazione di pensiero, di relazioni umane, il matrimonio, tra virgolette, tra l'informatica e l'elettronica. Lì sono venute fuori delle materie prime, come dicevamo in un'associazione di cui facevo parte per molti anni, che era basata alla cosiddetta Villetta a Parigi, sono venute fuori delle materie prime che hanno creato, la signora Tatiana non si, mi perdonerà se la parola è sbagliata, delle rotture epistemologiche, cioè si è cominciato a scrivere diverso. Questa cosa ha creato il nostro amico Cappuccio, ed io siamo amici e collaboriamo insieme da molti anni, ha creato praticatori, non so come dire in italiano, dei praticanti, degli artisti diversi, e come dice il nostro comune amico Derek De Kerkhove, c'erano degli altri creatori o degli altri artisti, se vogliamo, e un altro pubblico e degli altri luoghi. Cioè il rapporto, adesso non voglio cadere, devo essere breve, lo so, cioè sostanzialmente mi scuso del ritardo, l'ho sentito Pierluigi, ma ci conosciamo troppo bene, quindi immagino un pochino, abbiamo anche molti libri con delle cose in comune. Dicevo, ho un po' la sensazione che è vero che da una parte c'è la misura, cioè chiamiamole le scienze, più sono dure, più sono misurabili, con i loro protocolli, a cominciare dalla medicina, anche l'aspirina è un protocollo, quindi voglio dire, le arti convenzionalmente, come dice Pierluigi, immagino abbia detto questo, non hanno protocolli e non si misurano. Quella che fu negli anni Ottanta, quando cominciai questa mia attività in questo mondo, ad oggi ci sono state diverse rotture. Immagino, se non l'ha detto, lo so che lo pensa, che l'interattività sia un qualcosa di ancestrale. Ma come abbiamo inteso l'interattività negli ultimi 50 anni? È cambiato molte volte, in maniera non lineare. Se poi noi andiamo alla convenzionalità del discorso artistico, vediamo che il discorso artistico è planetario da un certo punto di vista, ma localmente cambia molto. Sulle conseguenze psicologiche gravi, dal mio punto di vista, frequentando, non sono uno psicologo, non sono un medico, ho un altro tipo di laurea alle spalle. Detto questo, c'è un libro interessantissimo, che credo sia anche in italiano adesso, di una scrittrice cinese, molto nota in Cina, che si chiama Fang Fang.
Però io dovrò interromperla brutalmente, sì, sul consiglio bibliografico, perché credo che fra poco mi stacchino la corrente.
Sì, il libro si chiama Wuhan. La signora Fang Fang abita a Wuhan e ha scritto questo diario, che sono le conseguenze psicologiche dell'assenza della relazione umana nella chiusura della pandemia. Quindi credo che lì ci sia molto da sono molto contento, ho finito, di aver visto questa CRISPR applicazione sul corpo, molto interessante. Io sono un grande amico di Vincenzo Guarnieri, quindi l'ho vista un pochino bene. Grazie mille.
Grazie per questa ultima riflessione. Io ringrazio il personale tecnico che ci ha seguito in questo incontro, ringrazio ancora Pierluigi Capucci, Vanessa Rozzo e Tatiana Mazzali, e ringrazio voi per averci ascoltato. Alla prossima.